è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e bentrovati da parte di Franco Iappelli, che vi parla in questo momento, e di Giorgio De Rossi.
Buongiorno.
Conduciamo insieme questa trasmissione che si intitola per l'appunto È tutta un'altra storia, per cercare di, non dico svelare, ma quantomeno portare all'attenzione degli ascoltatori episodi della storia che vengono ignorati, casi che sono rimasti irrisolti e episodi, come dicevamo prima, sconosciuti e oramai avvolti dal velo dell'oblio, avvolti dal velo dell'oblio immeritatamente, perché diciamo che c'è stato un interesse a, come si dicevano nei Promessi Sposi, troncare, sopire, condannare alla damnatio memoriae alcuni eventi che effettivamente non trovano ospitalità nella storia ufficiale, perché è molto scomodi e molto imbarazzanti. Adesso in questa puntata parliamo di una strana morte che era quella del generale Alberto Pollio, all'epoca capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Italiane, morto in un albergo di Torino, presumibilmente di infarto, ma qui diciamo il presumibilmente è d'obbligo, perché si sono fatte molte illazioni e si è parlato addirittura di un omicidio, ovviamente organizzato dai servizi segreti, per togliere di mezzo questo generale che cominciava a diventare molto scomodo. Il generale morì nel 1914, quindi poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, non a caso, e poi vedremo perché.
E curiosamente, tre giorni dopo l'attentato di Sarajevo.
Tre giorni dopo l'attentato di Sarajevo, ma adesso illustreremo la personalità di questo militare, di questo generale, che era diventato per alcuni politici e oserei dire anche per una parte dello Stato Maggiore molto scomodo e imbarazzante. Il generale comunque morì al Turin Palace, che era un albergo di Torino molto, molto, diciamo, elegante, molto importante, e va sottolineato a puro titolo, per capire la cornice in cui avvenivano questi fatti, che all'epoca della Belle Époque sembrano così assurdi, ma in realtà era tutto un pullulare di agenti segreti, di spie. Lo stesso albergo Turin Palace e molta parte del personale erano infatti delle spie al servizio della Francia, tanto così. Ma c'era addirittura qualcosa per dire com'era la situazione. La situazione, ecco, leggo da un libro, Gli intrighi italiani, scritto da Fasanella, che addirittura non c'erano solo tutto questo proliferare di spie, ma leggo testualmente: l'attenzione del controspionaggio italiano si era concentrata soprattutto sul valico del Gran San Bernardo, dove i monaci, che oltre all'ospizio per i viandanti gestivano l'unico ufficio postale della zona, si erano trasformati in una centrale di spionaggio al soldo dei migliori offerenti. Fantastico. Al soldo dei migliori offerenti. Questo per dire che, insomma, in questo contesto, in questo clima, tutto era possibile. Ma adesso, prima di dare la parola a Giorgio, vediamo un attimo per due minuti chi era Alberto Pollio.
Intanto è stato un grande studioso di storia militare lui.
Ecco, c'è un libro che è intitolato, per l'appunto, che ha avuto scarsissima diffusione, intitolato La strana morte del tenente generale Alberto Pollio, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, 1 luglio 1914, frutto di ricerche d'archivio durate 13 anni. La morte del generale Pollio, si può leggere, è uno dei tanti misteri che hanno caratterizzato la storia italiana del Novecento. Alberto Pollio, ufficiale competente e colto, sinceramente favorevole, qui arriviamo al nodo, al nodo
tutto
fondamentale,
qua,
alla triplice alleanza, morì improvvisamente per un attacco di cuore nella notte dal 30 giugno al 1 luglio 1914, due giorni dopo l'attentato di Sarajevo che avrebbe provocato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Era sempre stato un uomo di sentimenti scopertamente triplicisti. Ex addetto militare a Vienna, aveva sposato un'aristocratica austriaca e vantava ottimi rapporti tanto con von Moltke che con von Otzendorf. Acuto teorico ed esperto di storia militare, il suo studio sulla battaglia di Waterloo era stato accolto con interesse e apprezzamento dallo Stato Maggiore Generale tedesco insieme al generale Konrad, accompagnatore dell'arciduca Francesco Ferdinando durante le manovre germaniche in Slesia del 1913. Pollio aveva discusso i termini del previsto trasferimento ferroviario delle divisioni italiane attraverso le frontiere austriache e tedesche sino al confine renano, dove il piano Schlieffen prevedeva che fossero schierate a rinsaldare l'ala sinistra germanica.
Eh sì, allora, aveva previsto tutto lui.
Ma caro Giorgio,
tranne che il nostro cambio di facciata.
Beh, nostro tradizionale. Oserei dire, cioè,
lo dico, allora, non abbiamo mai finito allora una guerra parliamo, dalla parte.
No, quello non siamo noi, cioè, prima di arrivare alla nazione italiana, allo Stato italiano, al Regno d'Italia e poi alla Repubblica, quello che vuoi tu, bisogna ricordare che la dinastia Sabauda era famosa in Europa appunto per non aver mai finito una guerra, esatto, dalla stessa parte dove l'aveva cominciata, era diventata una barzelletta delle corti europee, insomma, guai a chi s'alleava con i Savoia, infatti, e questo è stato molto coerente fino al tuo amato Vittorio Emanuele III,
tantissimo, guarda,
che anche da me amatissimo, uno che fa arrestare in casa sua il capo del governo, insomma, vabbè, queste poi sono...
Quello sarebbe niente.
Cioè, sarebbe niente per te, insomma, io un re che viola i doveri dell'ospitalità non è un re,
sì,
insomma, ecco.
Neanche uno che non ferma la marcia che sta portando un colpo di Stato nella capitale del suo Stato, secondo me non è un capo di governo, insomma.
Capo di governo o capo di Stato?
No, nel senso che se tu sei il primo personaggio della nazione, il capo dello Stato sei, tu hai il dovere di fermare qualcosa che sta accadendo, mi riferisco alla marcia su Roma, che cambierà
il trattato. Ma stiamo parlando di 20 anni prima. Insomma.
Sì, certo, di 20 anni prima e poi della firma sulle leggi razziali. E
comunque torniamo
tutto quello che ne consegue,
torniamo al nostro generale. Io vorrei da te un'opinione. A parte il fatto, sembra, insomma, oramai sono stati compiuti degli studi, degli accertamenti, addirittura dal nipote del suo aiutante di campo,
che è l'autore del libro che hai citato prima.
Del libro che ho citato prima, che proprio grazie ai documenti ritrovati del nonno è riuscito a stabilire che diciamo al 99,9% generale Pollio è stato assassinato. Tieni presente che gli fecero due iniezioni di oppio.
No, di morfina, io ho letto di morfina.
Beh, però oppio e morfina è la stessa cosa.
Non è che cambi.
No, no, la morfina deriva dall'oppio, quindi le informazioni, diciamo, sono esatte. Venne fatto fuori perché ci stavamo preparando al cambio di cavallo.
Sì.
Ora io vorrei da te, però.
Sì.
Cioè, cosa. Che scenario sarebbe stato quello di un'Italia alleata alla triplice?
Certo che cambiava molto la situazione. Intanto perché la nostra retorica patriottica aveva sempre costruito la sua immagine su una nazione che era nemica dell'Austria da sempre.
Cioè, tu parli dell'irredentismo.
Io parlo dell'irredentismo, ma parlo anche di tutto quello che c'era stato nella storia delle guerre d'indipendenza.
C'erano due irredentismi, però.
Sì, quello occidentale, diciamo, contro la Francia, e quello orientale, balcanico, come lo vuoi chiamare, che era contro.
È storicamente accertato che, diciamo, questo tipo di irredentismo che poi ci farà ottenere le briciole a guerra finita, si parlerà di vittoria mutilata, insomma 700.000 morti per le briciole, insomma mi sembrano un po' tanti.
Ma sai, io
tieni presente, no scusa, vorrei sempre allora, prima di tutto, prima di cederti la parola per un commento, allora due cose. Uno, che l'Austria era disposta a darci il Trentino, Alto Adige, purché non entrassimo in guerra insieme a Francia
e Inghilterra,
eccetera. Quindi, insomma, diciamo, questa è stata un po' anche una guerra inutile, se vogliamo. E l'altro discorso è che a succedere a Pollio, che era tutto sommato un militare, uno stratega preparato,
ne arriva uno che, insomma,
arriva Cadorna,
che fa Caporetto.
Cadorna, che era un egocentrico fanatico, che insomma fa Caporetto, fa 700.000 morti.
È l'uomo,
c'è un bellissimo libro di Curzio Malaparte, La rivolta dei santi maledetti, che parla appunto che poi era un titolo, in realtà doveva essere diverso, ma venne stoppato perché era troppo anti-italiano, cioè anti-italiano, anti-istituzioni italiane. E parla, è bellissimo quel libro, parla la rivolta dei santi maledetti e degli italiani fucilati alle spalle dai carabinieri perché
non volevano andare alla carica contro le mitragliatrici,
non volevano andare al massacro, non volevano andare alla morte certa. Quindi diciamo luci e ombre, ma in questo caso mi sembrano più ombre.
Ma io mi chiedo un'altra cosa. Allora, intanto, quanto fosse veramente importante Pollio, perché è vero che era il capo di stato maggiore, però era un militare che non aveva mai fatto un giorno di guerra in vita sua, non era mai stato, non dico sul fronte, ma sui campi di battaglia non c'era.
Si diceva che la guerra alla Libia l'aveva fatta da Roma,
esattamente. Allora, quello che mi interessa di questo personaggio è poi il ruolo che lui ha avuto nella guerra di Libia, quello mi sembra importante. Per il resto, grande studioso sicuramente, da quello che abbiamo detto, i suoi libri sulle strategie napoleoniche erano molto importanti, eccetera, eccetera. Però mi sembra un personaggio di poco peso militare. Allora, è vero che all'epoca, e questo purtroppo è una cosa che io mi porto dietro, il mio giudizio sulla classe militare poi è questa, che deriva dalle immagini della Prima Guerra Mondiale, probabilmente da questa manica dei fanfaroni impreparati, che mandavano allo sbaraglio dei poveri disgraziati che venivano dai campi, dall'agricoltura, da caccia e pesca, queste cose qua, Io ogni volta che passo davanti al monumento Caiduti qui a Trevignano c'è un numero spaventoso di persone morte rispetto al numero degli abitanti che c'erano.
Esatto.
Allora, 600.000 su
700.000
su quelli che erano gli abitanti dell'Italia, è una cifra mostruosa. E l'idea che siano morti solamente per correre da una buca all'altra buca davanti, cioè utilizzando delle tecniche d'attacco napoleonico, quando però non c'erano le mitragliatrici dall'altra parte. Perché all'epoca c'era il fucile, poi ricaricavi, quindi tu avanzavi piano piano. Se non te beccava la palla del cannone, forse ce la potevi fare.
Diciamo
l'attacco
che...
all'arma bianca della Prima Guerra Mondiale è un crimine contro l'umanità.
Beh, ma la vita di trincea...
La vita di trincea è un crimine contro l'umanità.
Cioè,
quando poi tu hai ricordato i carabinieri che entravano nelle trincee perché... avrebbero sparato contro quelli che, poveracci, per paura, per tutto quello che si può immaginare, cioè a 20 anni, che tu devi correre incontro alla morte perché uno dei tuoi comandanti deve farsi bello. C'è stato chi ha detto che in un attacco, dice, bisognava fare il calcolo di quanta persone poteva ammazzare la mitragliatrice e mandarne un po' di più, che quelli avrebbero preso la mitragliatrice nel momento della ricarica. Allora... tu mandi allo sbaraglio delle persone sapendo che stanno per morire e poi questi sono diventati i modelli, quelli a cui sono state intitolate le scuole di militari, le caserme, queste cose.
Sì.
Io trovo che questo sia assolutamente allucinante.
Allora c'è un particolare, tieni presente che l'esercito italiano viene modellato sull'esempio di quello piemontese. L'esercito piemontese è quanto di più, scusami, senza cattiveria e senza credine nei confronti del laborioso popolo piedemontano, l'esercito piemontese è quanto di più ottuso esista sulla faccia della terra, cioè insomma, voglio dire, non ha mai brillato e non mi sembra tra le per come si dice nell'arte bellica.
Poi c'è voluto un napoletano, infatti, per rimettere le cose a posto nella Prima Guerra Mondiale.
Sì, c'è, infatti, poi
hanno dovuto chiamare Diaz perché ormai stavamo in rotta.
Tieni presente che lo stesso Pollio però era di Caserta.
Sì, vero,
era di Caserta.
Vero. Era cresciuto alla scuola militare della Nunziatella e aveva fatto la carriera.
La Nunziatella, che era la scuola militare
borbonica
dei Borboni,
prima, certo.
E poi noi siamo abituati a denigrare l'esercito di Franceschiello, ma lì sarebbe da fare un altro grosso, lungo discorso, perché in realtà c'erano dei reggimenti, soprattutto quelli svizzeri, nel Regno delle Due Sicilie, nel coso, che erano effettivamente, si distinsero per esempio moltissimo nelle campagne napoleoniche. Quindi c'era una tradizione militare nel sud, che lì qua ci fu tutto il discorso dei generali felloni che si vendettero a suon di piastre turche pagate dagli inglesi. Questa è un'altra, un giorno forse faremo una trasmissione sulle piastre turche,
come sono arrivate in Italia le piastre turche.
Sì, in realtà stiamo facendo delle trasmissioni su dei venduti, facci caso.
È vero,
stiamo facendo delle trasmissioni su dei Voltagabbana, oramai
a parte Lobbia, poveraccio, che è stato un santo laico, probabilmente, cioè un martire laico,
un martire tra parentesi, un grande ingenuo e un grande idealista.
Era una persona per bene, sostanzialmente.
È appagata in questo paese.
Sì,
in questo paese le persone per bene
hanno vita difficile, diciamo.
E quindi, ecco, dico, siamo ritornando al nostro povero Pollio. Venne tutto occultato, ci furono dei messaggi cifrati inviati subito ai militari, agli ufficiali che avevano assistito o avevano avuto contatto con Pollio, subito di andare nei suoi uffici, sequestrare tutte le carte.
Certo, succede sempre
via,
nella storia d'Italia comunque.
Portarle via segretarle senza cosa. Il discorso, ritorniamo al, dice, Cuozme sarebbe stato se tu, la domanda è questa: Pollio aveva l'autorità o comunque l'influenza per poter mettere i bastoni tra le ruote al potere politico, che, cioè a chi già stava organizzando il cambio di cavallo? Questa secondo me...
E infatti chi è che gli succede?
E gli succede Cadorna.
Cadorna, che è un sabaudo, il sabaudo per eccellenza.
Sabaudo per eccellenza, quindi posso fare la battuta cattiva, se
dai,
me
vai.
Lo consenti. Quindi l'ottuso per eccellenza, perché
sì,
insomma,
sì, vabbè.
Cioè, beh, vabbè, dai, certo. Uno come generale è qualcosa, cioè uno dove in un paese civile l'avrebbero condannato,
fucilato.
Perché...
Beh, ma pensa, sono scappati tutti, sono rimasti i soldati, perché i vertici non c'erano più da Caporetto.
Sì.
Questo, cioè, se ti capita, leggi il libro di Barbero, che è molto interessante, poi lui figurati se studia tutto la virgola per virgola, se sarà letto, non so, 100.000 lettere dei soldati dal fronte, forse. Impressionante. Bene, comunque, Pollio sicuramente, gli elementi sicuri sono che Pollio soffriva di cuore intanto, che da qualche giorno non si sentiva bene perché a Torino faceva caldo, visto che eravamo a fine giugno, va a delle cerimonie ufficiali. Quando torna in albergo viene visitato da un medico che gli pratica un'iniezione di morfina. Ora dimmi tu se due iniezioni di morfina, comunque è un fatto singolare. Questo è un dato di fatto. L'altro dato di fatto è che il medico e il tenente che ha sovrainteso a queste operazioni, subito dopo hanno fatto una carriera fulminante.
Sì.
Questa
sì,
è un'altra
sì,
cosa sì. singolare che pendere... in favore della tesi dell'omicidio politico, insomma, l'omicidio di Stato.
Quando viene chiamato il medico che posa fa queste iniezioni stranissime tra noi, quando viene chiamato il medico, il luogotenente,
sì.
l'aiutante di campo, e dice: ma cerchiamo di salvarlo, sta male, però si può salvare. Il medico dice subito: no, sta morendo.
Sì,
vado
sì.
a telegrafare che sta morendo. Dice: ma no, cerchiamo
di fare qualcosa,
vado a telegrafare che sta morendo, si muova, e così via. Quando ritorna è morto.
Certo.
Cioè, insomma,
non c'è stata autopsia.
La vedova, quando ci fu il trasporto della salma
a Roma,
chiese, però non si è mai capito perché, chiese che venisse scoperchiata la bara per vederlo per un'ultima volta.
Un desiderio comprensibile.
Comunque venne inumato pure quello in fretta.
Lui è sepolto a Merano, fra l'altro.
Senza grandi cerimonie.
Era un capo di stato maggiore, insomma, non stiamo parlando del soldatino,
ma mandarono un sottosegretario di quarta fila a
dire due parole, il cordoglio,
cioè. Ma nemmeno quello, fu una rappresentanza così.
Poi era stato senatore lui, quindi.
Esatto, ma questo è un altro dei misteri d'Italia che purtroppo, anche se abbiamo fondati sospetti, anzi io oserei quasi dire fondate certezze. Non possiamo però dichiarare che venne assassinato tout court, insomma, probabilmente lo venne, del resto abbiamo visto l'ambiente in cui si svolgeva, diciamo, questa cosa, l'albergo pieno di spioni, i frati sulle montagne.
Che mi ricorda quell'albergo, quegli alberghi di Istanbul negli stessi anni, dove c'erano tutte le spie, oppure negli anni 60
ma
e 70, che erano crocevia delle spie dell'Oriente e dell'Occidente.
No, sì, ma quelle cose...
Pepe Le Mocò,
la Casba di Algeri, è bellissimo, come un po' è un po' il Grand Hotel di Ninochka, esatto, no? Con Greta, esatto, Garbo, sì, 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 gente che va, gente che viene, insomma.
Senti, invece un'ultima cosa che ti volevo dire. Dica, tu sapevi, dica, che lui aveva tre figlie, tre,
no,
ragazze?
Questo non lo sapevo.
Per uno strano scherzo della storia, una delle sue figlie era sposata con l'uomo che affondò la Viribus Unitis, la grande corazzata austriaca, della,
tu pensi,
la cui ancora sta ancora al Ministero della,
sì,
Marina.
Sì, sì. Di fronte all'ingresso del mio Lungotevere.
Esattamente.
Sì, sì.
Pensa che strano.
Beh, tu pensa...
Lui che era un triplicista assoluto, cioè era più realista del re in questo, insomma.
Ma lui c'era il fatto che era stato parecchio tempo a Vienna,
sì,
come
aveva,
ha detto, militare,
certo, certo.
E poi aveva sposato una nobildonna austriaca,
sì,
quindi
sì, 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 sì. Era fedelissimo
alla causa,
alla corona imperiale.
Ma non era che... cioè pensava che quella fosse la cosa migliore per l'Italia,
sì.
Mo siamo... Siamo onesti, del resto avevamo stipulato un'alleanza. Con,
sì, ma probabilmente lui aspirava anche ad avere un ruolo, a rappresentare l'Italia lì, proprio essere l'Italia in Austria. E se non che questi hanno cambiato cavallo, come dicevamo prima, e quindi si è trovato a non poter più esercitare questa
resta
sua aspirazione.
Resta da capire perché hanno ritenuto eventualmente di farlo fuori in maniera... in maniera così cruenta, ecco.
Sì,
questo.
Sì, sì. Beh, però non è stato plateale, è stato un malessere di uno che aveva il mal di cuore.
Se n'è andato con
se
discrezione.
Così. Esatto.
Con discrezione.
Senti, noi ce ne andiamo invece in altro modo dalla trasmissione, sulle nostre gambe.
Sì, sì, sulle nostre gambe.
Ne approfittiamo
sempre,
per salutare
sempre
gli ascoltatori.
Con discrezione.
Sempre con discrezione.
Sempre con
non
discrezione,
faremo rumore,
però insomma in buona salute.
Esattamente,
ecco.
Esattamente.
Salute a tutti e arrivederci alla prossima
buona
puntata.
Buona giornata e a presto.